Quasi quasi mi viene difficile perché il senso dell'adorazione, del contatto con Dio, mi porterebbe a rimanere in questa attitudine, perché quando soprattutto io dico non tanto Dio si lascia trovare, perché Lui è sempre presente, noi ci convinciamo a entrare nella presenza che Lui ha messo nel tempio che ha scelto, il nostro corpo, il tempio dello spirito, e allora poi è difficile poter venire fuori. Tante volte siamo incapaci di realizzare questo perché abbiamo i nostri interessi, le nostre spinte, le nostre motivazioni sono molto collegate all'azione, e allora sicuramente l'azione è importante, ma guai a un'azione che ci faccia perdere di vista la cosa più importante per la quale siamo stati chiamati, cioè quella di adorare Dio. E questa mattina quello che sentivo un po' di condividervi riguarda questo bisogno indispensabile che abbiamo di vivere con Dio al centro della nostra adorazione. Questo è qualcosa di veramente di difficile perché può succedere che persino noi adoriamo più le sue donazioni, quello che lui ci dà, quello che ci fa vivere, forse anche le immagini che ci siamo fatti di lui, quello che abbiamo capito di lui, ma mettere al centro Dio, al di là di quello che abbiamo capito, mettere al centro Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini, è la situazione più liberatoria, più salutare che possiamo vivere nella nostra vita. E voglio prendere spunto da un verso che parla invece di chi entra nella trappola, che come vedremo questa mattina non è semplicemente, ecco, non guardare Dio, ma, come ho appena accennato, guardarlo nelle nostre parziali comprensioni e adorare il nostro culto a Dio, piuttosto che Dio, il nostro modo di, piuttosto che Lui, che ancora lo Spirito Santo si sforza di farci capire che esiste, a prescindere da quello che abbiamo capito, a prescindere dalle dottrine, a prescindere dalle teologie, a prescindere da tutto quello che abbiamo sentito dire, a prescindere dalla cultura delle origini. Lì a Catanzaro ho avuto un messaggio che riguardava proprio questo rapporto del re con una fanciulla al quale il re, ecco, metaforicamente chiedeva di lasciare, di dimenticare la sua origine, di dimenticare il suo popolo per poter veramente vivere questo abbraccio regale, questo dono meraviglioso. E questo ovviamente ha a che fare con il fatto che spesso siamo legati al nostro background, alla nostra cultura, alla nostra mentalità, alle nostre idee, a tutto quello che poi ci impedisce di poter vivere il re, come abbiamo sentito da mia moglie, al centro, il re come unico vero punto di riferimento nella nostra vita. E c'è un pericolo grande, naturalmente, con livelli di gravità diversa, quando al posto di adorare il creatore, noi spostiamo l'attenzione piano piano sulla creatura. Cioè, creatura non è solamente essere vivente, ma sulla creazione. Cioè, quando passiamo dal rivolgere la nostra attenzione, è più di un'attenzione, meditazione, concentrazione, investimento affettivo, amore, dedizione, da Dio a qualcosa che invece ha a che fare con la materia, quindi è creazione, magari anche di Dio, perché la natura è una creazione meravigliosa di Dio, siamo chiamati a rispettarla, siamo chiamati a migliorarla, come vedete non sempre ci si riesce perché il tasso di inquinamento che riusciamo a produrre come uomini veramente sta facendo buchi nell'ozono, un po' di tutto di più. E veramente io non oso immaginare come sarà l'atmosfera tra 30 anni o tra 40 anni. Cioè, ci sono già degli allarmi incredibili che ci dovrebbero fare già spaventare, ma dicevo, al di là di questo meraviglioso panorama che siamo chiamati a rispettare, Dio, ripeto, vuole essere centrale. Perché? Perché per quanto la natura stessa è stata creata, per quanto la natura stessa manifesta le bellezze di Dio, lì dove non ci mettiamo le nostre schifezze, lì dove la natura stessa veramente ci parla e diventa un segnale inequivocabile del fatto che esiste un Dio, tante volte può prendere l'adorazione dell'uomo e, come mi piace scherzosamente dire, anziché adorare Dio, adoriamo Bio, nelle sue varie forme. Adoriamo qualcosa che è bella, che viene da lui, un ritorno alla natura, un ritorno alle origini. Ma attenzione, perché tutta la filosofia del New Age, in fondo, si basa al ritorno alle energie primitive. Ma chissà che sono poi queste energie primitive, se non sono Dio, e allora sono pericolose. Perché sono pericolose? Questa mattina lo vedremo bene nelle accezioni più generali. Leggo qualche versetto della lettera di Paolo ai Romani. Al capitolo 1, al verso 24, parlato di varie cose prima, mi interessa il concetto, lo spirito che c'è in questa lettera. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi. Questo essi sta sottolineando una diagnosi, una situazione che crea degrado, che crea dissolutezza, che crea precarietà, che crea dimensione, nella migliore delle ipotesi, solo per un tempo, costruzioni fatue, fatiscenti. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, e come è importante sottolineare, menzogna non è semplicemente in qualche modo opporsi a questa verità e dire che Dio non esiste. Ecco, questo avviene pure, e sicuramente è un grosso problema. Perché vivere senza la coscienza di una giustizia suprema, senza la coscienza di un punto di riferimento assoluto, ci fa entrare nel relativo, ci fa vivere qualunque cosa ci viene come se fosse la migliore. E tante volte c'è, in alcuni momenti della nostra vita, solitamente nell'adolescenza, ma c'è anche nello stile di vita di alcuni popoli, culture, il fatto di vivi dove vuoi, e questo mi pare buono, cioè non è una questione di luoghi, vivi come vuoi. Qui ci abbiamo qualche problema, perché vivi secondo quello che senti. Qui ci abbiamo ancora più problemi, perché il sentimento più forte, la spinta più forte, non perché sono un addetto ai lavori, ma umanamente parlando, è una spinta libidica, che non significa solamente eros, sesso, ma significa dominio, significa egoismo, significa orgoglio, significa la natura umana non rinnovata. E quindi vivere secondo questa dimensione, vivere secondo quello che sentiamo essere la forza più primitiva del nostro essere, significa mettere al centro la creatura, l'umano, più che lo spirituale. E questo prima o poi causa un po' di problemini. Io non so se nella vostra esperienza, quando vi siete messi voi al centro, o avete messo qualcun altro al centro, o forse avete messo al centro persino un riferimento, un leader spirituale, persino me. Dico, la crisi, la delusione dell'investire, dell'adorare, dell'essere troppo dipendenti da qualcosa che può venire anche da Dio. Io ci credo che vengo da Dio. Nel senso, è un miracolo per me vedermi ancora qui, vedermi parlare di Dio. Ogni tanto ci penso, ma di che cosa stai parlando? Cioè, non sono riuscito ad acquisirlo come una cultura. È un miracolo. Cioè, se non vivo questa relazione con Dio, è come se Dio scompare. Non è che l'ho fatto diventare una parte della mia teoria, della mia ideologia, per cui resiste anche all'incredulità. No, se io non ho fiducia mi sento perduto, mi sento smarrito se non imparo a camminare per fede. E quindi dicevo, mettere noi al centro, qualcun altro al centro, adorare e servire la creatura invece del creatore è fallimento sicuro. Poi di quale entità sia questo fallimento, questo poi ne possiamo discutere, ma sicuramente è un fallimento. Ecco perché oggi sentivo molto forte, e l'abbiamo sentito anche nell'adorazione, come se Dio dicesse: ragazzi, gli occhi su di me, ragazzi, sono io. Signore, ma noi non ti vediamo. Qua sta il bello, perché quando vediamo qualche cosa noi ci attacchiamo al tram, io dico, ci attacchiamo a quello che vediamo, ci attacchiamo a una parte forse anche della manifestazione di Dio. Ma è pericolosissimo, perché vero è che Dio si può manifestare in un modo, ma se io mi attacco alla manifestazione di Dio, faccio la sua manifestazione più importante di Lui. Mi ricordo all'inizio cercavamo tutti sensazioni, mi ricordo la sensazione dello spirito, c'è stata una volta nei vecchi ricordi della PDG, ma tanto anni fa, c'era una scuola inglese che venivano e facevano scuola dello spirito, dicevano tutti come lo Spirito Santo, come si doveva fare, ora passava di qui, ora ti tremavano gli occhi, ora sentivi questo, sentivi l'altro. È vero, lo Spirito Santo ti può dare una sensazione e puoi sentire un brivido, di solito piacevole, ma guai a quelli che da quel momento cominciano a pensare che quando c'hanno il brivido c'è Dio e quando non c'hanno il brivido non c'è Dio. Pericoloso, il brivido. Che strano, diventa più importante di Dio. Incominciamo ad adorare la nostra sensorialità, la nostra sensazione più di Dio. E siccome questa è una tendenza atavica, è una tendenza continua nell'essere umano, Dio questa mattina ci vuole mettere in guardia perché ci ama, come a dire attenzione, attenzione, dovete sempre stare attenti a non focalizzare il vostro culto a qualcosa che non sia io. L'io sono, l'unico, veramente. E la cosa più incredibile è che ce lo ha reso possibile venendo ad abitare, io dico, Dio, ma di tutti i posti belli nell'universo, giusto per andare a trovare una casa, dovevi venire ad abitare in me, in te, in quel. Dico, ma potevi trovare una casa un po' più comoda? E invece no, l'amore profondo di Dio, che nel desiderio di condividere questo amore incontenibile, trova un oggetto del suo amore e fa di tutto, all'inizio, durante e dopo, per poter coronare questo sogno di amore, cioè essere Lui e non più la sua creatura, ma il suo figliuolo. Gesù è primogenito di tanti altri fratelli e sorelle che siete voi, che siamo noi. Ed è bellissima questa cosa. Ma attenzione, ripeto, questa mattina il messaggio è un'attenzione che va non soltanto rivolta ai non credenti, ovviamente, per questo Dio sta cercando di attirarli, non è perché è un megalomane che vuole essere messo al centro, ma perché Lui sa che se non abbiamo contatto con Lui, Se non lo incontriamo nella nostra vita come punto di riferimento vero, cominceremo a farci altri idoli, cominceremo a crearci altre situazioni, cominceremo ad entrare in problemi grandissimi. Perché? Perché cerchiamo noi di essere Dio. Fa testo il cartello che c'è sempre davanti al mio studio dove dice: Dio c'è, ma non sei tu, rilassati. E questa mattina Dio ti dice: io ci sono, ma non sono semplicemente quello che tu hai capito, quello che hai teorizzato. Non sono un teorema matematico per cui facendo questa equazione viene questo risultato. E se Dio ci è stato trasmesso così, è un problema, perché arriveremo in punti dove non capiremo più niente. E diciamo: non lo capiamo più. E Dio dice: e perché non capisci più? Tu non ti fidi più? E tante volte veramente nella mia vita è stato così. Non ho capito più e non mi sono fidato più. Perché stavo adorando Dio? No! Perché pur avendo incontrato Dio stavo seguendo la mia idea, la mia immagine, il mio circuito elettronico, con le mie tendenze ossessive, oltretutto, che prima avevo molto forti, che dovevo fare quadrare tutto perfetto, tutti i versetti si dovevano incastrare negli altri versetti e dovevano tutti avere un senso, un significato. Poi ho capito di non capire più niente, sono andato in crisi, ma è stato quello il momento in cui Dio ha potuto centralizzarsi nel più, di più nel mio cuore, perché mi ha detto: è così difficile per te dire credo anche se non capisco? Sì, è difficile, Signore, è difficile. Per un razionale, per o un filosofico, per qualcuno che ha troppo ipertrofizzato la propria mente, dire: Signore, io mi fido anche se non capisco. E io apprezzo quelle persone che poi veramente vivono questa semplice fede. Tante volte noi vogliamo fare più di Dio. Vogliamo arrivare oltre e poi alla fine soffriamo. Perché? Perché non siamo Dio, perché mettiamo noi al centro della nostra adorazione, del nostro culto. E brevemente, andando verso il centro e la conclusione, perché l'importante è che questa mattina questo messaggio entri nel nostro quotidiano, non è teologia astratta. Cosa succede quando, nella maniera più grave, spostiamo l'attenzione da Dio alla creatura, alla creazione? A questo punto, nel momento in cui la creazione diventa Dio, a questo punto, quando le nostre immagini di Dio diventano Dio, a un certo punto, quando noi, piuttosto che incontrare attraverso Gesù il Padre, entriamo in varie filosofie, in varie cose, tutto questo non ha il potere di trasformarci, non ha il potere di cambiarci, ma prima o poi, in maniere diversamente evidenti, l'istinto primordiale, il fallimento, l'essere figli di Adamo e non figli di Dio, verrà fuori in varie manifestazioni più o meno degradanti, dissolute, infami, le chiama la scrittura, e che sicuramente non coopereranno al nostro bene. E questo è un pericolo. Tante volte è un pericolo legato, come ho detto, a questa mancanza di centralità. La creatura al posto del creatore produrrà passioni degradanti, infami. La spinta, il tentativo di soddisfare Dio, di soddisfare il nostro Dio, il tentativo di soddisfarci senza Dio, ci porterà in un modo o in un altro a investire su altre cose. Allora ci saranno quelli che investeranno sulla dimensione fisica. Ora ci ho investito un poco e mi sento un po' meglio sicuramente, ma puoi fare un idolo del tuo corpo e adorare il tuo corpo e ogni giorno stare lì a contemplarti, a guardarti, stare tutta la giornata in palestra. Io dopo un'ora già sono crollato, non ce la faccio più, stare lì a guardarti il muscolino di qui che sei riuscito a mobilizzare per, oppure puoi stare tutto il giorno a cercare un maquillaggio, un trucco che ti renda più accettabile prima a te stessa e poi agli altri. Non è male truccarsi, ma chiaramente con facilità noi andiamo in un discorso dove tendiamo a dipendere da qualcosa che non sia Dio e che piano piano diventa più importante di Dio. Il telefonino può diventare più importante di Dio, cioè come a dire, se ti dimentichi Dio, ma che problema hai? Se dimentichi il cellulare, mamma mia, sono in crisi, e ora come faccio? E ora dove vado? Cioè, ragazzi, noi viviamo continuamente questa tendenza a servire e adorare, perché adorare e servire sono ovviamente molto collegati, cioè tu una cosa che non stimi, non te ne servi e non la servi, cioè se io dicessi il telefonino, ma è una cosa inutile, cioè, invece io chiaramente, lui è al mio servizio, ma io sono al suo servizio, cioè, è interscambiabile, lui mi aiuta, ma io lo aiuto ad aiutarmi, permettetemi di dire questo, e io posso sviluppare un rapporto tale che alla fine la mia adorazione, la mia attenzione diventa levatemi tutto, ma non l'iPhone. O levatemi tutto, ma non la mia dieta. Levatemi tutto, ma non mia moglie, ma non mio marito. Oggetti giusti, degni, ma ai quali dobbiamo naturalmente dobbiamo mettere Dio prima. È importante. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e questa è una dimensione spirituale prima di tutto, non è cercate voi di fare giustizia, cercate voi la vostra idea di giustizia. La storia del cristianesimo è densa di episodi dove persone che cercavano la giustizia e il regno di Dio hanno ammazzato gli altri in maniera più o meno fisica, perché si può ammazzare anche non fisicamente. Nel nome del regno, nel nome della giustizia di Dio, si sono fatte delle cose abominevoli e purtroppo non possiamo dire che oggi siamo molto più diversi dai nostri progenitori, lo facciamo in maniera diversa, colonizziamo in maniera diversa, facciamo lavaggi di cervello, dominiamo, manipoliamo, controlliamo. Perché? Perché noi ci siamo sostituiti a Dio e pretendiamo di essere adorati al posto di Dio, ma è un pericolo per noi. Ricordo quel deterioramento istantaneo che ebbe un grande re, Erode, ve lo ricordate, che proprio mentre era al massimo della sua gloria, cioè, non lo so che malattia gli è venuta, però si è decomposto. Ma ancora più grave è l'effetto di chi dà il culto a questo eventuale Dio, a questa creatura. E voglio sottolineare che non è che Dio si arrabbia perché tu non lo metti al centro e ti fulmina e ti maledice e ti dà colpi di versetti in testa per cercare di farti rinsavire. No, ma è il fatto che tu ti distacchi dalla sorgente della vita, che tu cominci a cercare di bere acqua salata, non vi consiglio di fare l'esperienza, più sete hai fino a muori per un equilibrio osmotico che si distrugge, tu in qualche modo, non avendo più questo riferimento, non avendo più questo contatto, cominci a vivere la libertà di essere un fallito. Dice, come di essere un fallito? Sì, perché questa è la natura del peccato umano, questa è la natura dalla quale Dio ci vuole liberare, quella di fallire, e nel momento in cui non siamo in contatto con la sua impresa di amore, di giustizia, di equilibrio, di pace, di gioia, noi cominciamo ovviamente ad abbandonarci alle nostre gratificazioni, alle nostre idee, ai nostri pensieri. Vero che Dio vuole il nostro bene, ma tu sei sicuro di sapere qual è il tuo vero bene? Spesso mi capita di parlare con un sacco di persone e dice, ma finalmente ho scoperto che Dio vuole il mio bene. Sì, l'hai scoperto. E qual è il tuo bene? Ah, io ho immaginato delle cose bellissime, ho immaginato intanto di essere capo di tutti, ma tu capisci che significa essere padre, essere responsabile, essere leader? Che significa essere più ferito degli altri, pagare più degli altri? No, dice, questo non l'avevo capito, l'avevo fantasticato diversamente. Tante volte è giusto che noi possiamo amarci, volerci bene, ma la difficoltà è nel capire come volersi bene. Qual è il bene migliore per te stesso? Cosa significa farti del bene? E lì abbiamo bisogno veramente di avere una scuola continua con lo Spirito Santo, avere una scuola continua con chi ci rivela profondamente il bene nostro, e il bene nostro si chiama Gesù. Il bene nostro si chiama nuova vita in Gesù. Il bene nostro significa amore di Dio dal quale niente e nessuno ci potrà separare. Ed è drammatico, e vado verso la conclusione, vedere prima di tutto quelli che non hanno avuto neanche un messaggio con la speranza di questo dono di armonia, di salvezza, e vivono come disperati ambulanti, come zombie. E lì ovviamente hanno bisogno di dipendere da qualcosa, e lì naturalmente appena si gonfiano della cultura umana, si entra nel relativismo, si entra nella libertà istintuale, si entra nella tendenza proprio nel ribellarsi alla legge, ma d'altronde la legge era stata data per questo, per eccitare la trasgressione, quindi ci sono quelli che si uccidono in qualche modo proprio perché la lettera li uccide, ma sono quelli che trasgrediscono, si ribellano, pensano di realizzare qualcosa senza Dio, e lì veramente cominciano a mettere al centro della loro esistenza qualche cosa, che sia la politica, che sia il successo, che sia il sesso, che sia il potere, che sia, non lo so, la superbia della vita. Ecco, qualcosa che riguarda, diceva l'apostolo Giacomo, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, tutto quello che mi attira. E oggi tutto il nostro mondo è fatto da attrazioni fatali, ma direi fetali per certi versi, perché sono proprio primitive, sono dei richiami alla parte più istintuale del nostro essere. Ma chi te lo dice che vivendo d'istinto starai bene e invece non sentirai poi di morire? Ma poi l'esortazione finale, ci alziamo in piedi, mi puoi mettere quel sottofondo di poco fa che mi è piaciuto. Quindi se c'è qualcuno che è caduto in questa trappola perché non ha conosciuto mai Dio, al verso 28 dice: siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente. Se ci fermiamo fino a qua, dice, ma che vuoi che sia in balia della loro mente? La mente la mente è perversa, la mente è pericolosa, affinché infatti, dice, facessero quello che è sconveniente. Ho dovuto riconoscere che la mia mente mentiva tanti anni fa, ho dovuto riconoscere che solo Dio era veritiero e ogni uomo, compreso me, bugiardo. Ho dovuto riconoscere questo, ma ancora ho dovuto piano piano lasciare che la mia mente non fosse quella a dettare legge. Piano piano ho dovuto scoprire che la mia mente poteva essere una serva fedele del mio spirito, ma se voleva controllare, giudicare, discernere, mamma mia, ho dovuto capire che queste cose Gesù giubilò perché furono rivelate e sono rivelate ai piccoli bambini, ai piccoli fanciulli. E io ero tutt'altro che un piccolo fanciullo, neanche da bambino, ero così complesso, così chiuso, così. Ho dovuto imparare ad essere bambino da adulto. E poi quando finalmente l'ho imparato, Dio ha detto: ora però cresci. No, troppo bello fare il bambino. E forse tu ancora vuoi fare il bambino, ma Dio ti ha detto: scendiamo dalla culla, via il pappadoio, partiamo, passiamo a uno svezzamento. E abbiamo un peso per tutti quelli che non hanno conosciuto Dio. Abbiamo un peso di poter testimoniare della salvezza, del vero, unico Dio, degno di essere adorato, servito, che è il tuo Dio, che è il Dio di Israele, che ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in Lui non muoia più. E questo è un peso che Dio ha, nel cuore di Dio c'è questo dolore. Mentre c'è la gioia di vedere i suoi figli, c'è il dolore di vedere le persone perdute. Ma poi l'altra parte, e concludo, anche da cristiano corriamo il rischio di spostare l'attenzione dal Creatore, dal nostro Dio diventato ora nostro Padre, dallo Spirito Santo, su altre cose che forse Dio ha persino ispirato in un certo momento, ma che noi poi ne abbiamo fatto un totem, ne abbiamo fatto un idolo. Che significa? Che Dio si manifesta come vuole, ma non siamo noi a dirgli come si deve manifestare. Non siamo noi che abbiamo il monopolio di Dio, abbiamo bisogno sempre di poter metterci in discussione e dire: Signore, ho bisogno di avere te al centro, te al centro, te al centro, perché appena mi sposto anche su delle cose che sono ecclesiali, che sono buone, che sono giuste, piano piano c'è una tendenza che mi vuole depistare, mi vuole portare, e come vedrò che questa cosa non mi fa bene, lo vedrò poi sulla mia vita di rinnovamento mentale, vedrò che al di là di tutto quello che faccio ci sono aree della mia vita che non riesco a superare, non riesco a perdonare mia madre, mia moglie, mia figlia, ci sono altre cose che si fermano nella mia vita, eppure Signore io sto facendo tanto per te. Sì, ma attenzione, se tu hai spostato l'attenzione su quello che fai per me, sulle cose anche giuste e buone, sull'attivismo, su qualunque cosa degna sicuramente di nota, ma se ti sei distolto da me e stai cominciando ad adorare il computer, stai cominciando ad adorare i soldi, stai cominciando ad adorare il successo, stai cominciando ad adorare non so che cosa, forse te stesso in una maniera sbagliata. Signore, ma io mi amo, tu dici di amarsi, sì, ma come ti ami, del mio amore o del tuo narcisismo o del tuo orgoglio di essere quello che sei? Ma quale orgoglio? Tutto quello di buono che hai ricevuto è un dono, come fai a gloriarti di una cosa che è un dono? E come fai a esaltarti se tutto è per la grazia di Dio? E allora il messaggio è per incoraggiarvi a evangelizzare da una parte, cioè a dare veramente un segnale chiaro di chi è Dio e chi, messo al centro, ci farà veramente cambiare tutto. L'inferno diventerà paradiso, la disperazione diventerà speranza. E poi soprattutto, se nella tua vita c'è un esserti distolto, se nella tua vita hai spostato l'attenzione sulla creatura, sulla persona, anche la persona dei tuoi responsabili di cellula, anche la persona del pastore, e magari hai detto: ah, siccome non va, e allora a questo punto non va Dio, non va niente. No, Dio ti dice: metti a fuoco meglio, non metti a fuoco il pastore, abbrucialo. Ma tutte le immagini strane siano sostituite, e preghiamo ora un momento prima di prendere la cena del Signore, siano sostituite da una rivelazione. Dio ti sta conducendo nella dimensione, nel luogo migliore dove tu lo possa scoprire come re. Dio ti sta conducendo anche per esperienze molto dolorose, per poter realmente dipendere prima di tutto da Lui, essere rassicurato da Lui, spostare la tua attenzione dalla creazione, dalle immagini che ti sei fatto, dalle idee, a Lui. Lui è reale, Lui è vivo, Lui è presente dentro di te e dentro di me. Lui è il nostro tutto e in Lui abbiamo tutto pienamente. Ci vogliamo credere questa mattina? Vogliamo spostare la nostra attenzione da dove ci siamo frantumati, da dove ci siamo rotti la testa, da dove ci siamo degradati, ci siamo veramente infamati, da dove ci siamo disonorati, da dove veramente abbiamo perso quota? Perché? Perché abbiamo spostato la nostra attenzione. E non c'è un giudizio su quelli che lo fanno, ma c'è un amore profondo che Dio ha, perché Dio vuole, fino alla fine vorrà il nostro meglio, vorrà il tuo meglio. Hai fatto degli errori, ho fatto degli errori, Dio non mi ha segnato come noi facciamo e non ha dimenticato, Dio mi ha perdonato, io ho bisogno di perdonarmi, voi avete bisogno di perdonarvi, voi avete bisogno di costruire meglio ora con Dio, con il suo Spirito. Preghiamo un attimo per questo. Signore, ti confessiamo questa tendenza che tante volte ci ha fregato veramente, quella di farci delle immagini. È stato troppo semplicistico pensare che le immagini fossero le immaginette o gli idoli o le statue. Troppo facile per dire io non sono un idolatra, io non sono uno che... anzi, io sono un iconoclasta, cioè rompo tutte le statue. Ma poi ci siamo dovuti rendere conto, Signore, che senza una rivelazione del Tuo amore e della Tua grazia abbiamo idolatrato forse lo stesso amore umano, l'amore di coppia, l'amore più bello che c'è su questa terra dopo il Tuo, quello tra coniugi, o forse l'amore per un figlio, per una figlia, e forse l'abbiamo distrutto in nome di questo amore morboso. Ma io ti chiedo questa mattina, Signore, come cristiani, che possiamo capire che Tu sei l'unico degno di essere adorato e servito per quello che è la rivelazione che abbiamo, per quello che ci darai. Vogliamo rimettere Te al centro della nostra vita. Te, non quello che ci dai, non quello che ci permetterai di fare, non tutte le nostre fantasticazioni. Vogliamo mettere Te, unico, vero Re, al centro della nostra vita e vivere per adorarti, Signore. Vogliamo vivere per Te, attraverso di Te, in Te, con Te, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.